Allora, cari, durante queste feste, dove siete stati? Non vi faccio questa domanda per sapere, per avere una risposta dei luoghi che avete frequentato, ma gli ambienti dove siete stati, di che tipo di ambiente ti sei circondato? Perché l'ambiente in cui noi viviamo è quello che ci influenza. Infatti tante volte nascono problemi perché nelle famiglie, nelle coppie, perché mentre il marito tutta la giornata sta nell'ambiente di lavoro dove si fanno, dove si, oltre che faticare, si parla in un certo modo, si agisce in un certo modo, ci sono certi discorsi, c'è un ambiente, l'ambiente di lavoro. La moglie invece vive nell'ambiente casalingo dove ci sono i problemi della casa, i bambini, e tutte le faccende, tutto il resto, l'ambiente della casa. E quando poi si incontrano, il marito torna dal lavoro, o anche la moglie che torna dal lavoro, perché non è che adesso il quadro della coppia dove c'è il marito che lavora e la moglie che sta a casa ormai non c'è più. Questa società, questo mondo ha detto che questo non è più il quadretto che dobbiamo ammirare. Ci ha messo davanti altri quadri da adorare. Ma la cosa che non voglio andare appunto su questi argomenti, ma la cosa che volevo, che stavo considerando, che l'ambiente che noi frequentiamo è quello che ci influenza. E poi è quello che ci fa parlare in un certo modo, ci fa credere in un certo modo, e quell'ambiente in qualche modo ci riempie di qualcosa. Avete visto i ragazzi? Hai visto stasera come sono pimpanti, pieni di energia, pieni di gioia? Perché? Dove sono stati? Sono stati in un certo ambiente. L'ambiente dove sono stati li ha riempiti. E stavo dicendo di chi si ritira dal lavoro, è stato nell'ambiente di lavoro, chi invece è stato a casa nell'ambiente di casa, e molte volte ci sono incomprensioni perché i due cercano di parlarsi, ma secondo quello che ha determinato il loro comportamento durante la giornata. E quindi magari chi è stato nell'ambiente di lavoro dove tutta la giornata a parlare di certe di lavoro, a parlare in un certo modo, a lamentarsi in un certo modo e via discorrendo, cioè quando arrivi a casa hai in testa, dentro di te, sei pieno di tutte queste cose, e quindi ti rimane difficile dialogare con la persona che trovi a casa. Infatti, tutto quello che poi cerca di fare una persona tornando dal lavoro è rimanere muto. Che ci parla a fare con te? D'altronde, chi è stato a casa è stato tutta la giornata affaccendato in tante cose, e quando viene, vede qualcuno che arriva, vuole le novità e fa delle domande. Che hai fatto? Cosa non hai fatto? Cosa è successo? Cosa non è successo? E di qua e di là. E i due non si incontrano. E pensano, e allora cominciano certi pensieri: non mi ama più. Chissà cosa, chi ha incontrato oggi. E cominciano anche i dubbi, le difficoltà. E invece è semplicemente perché ci sono state delle cose che hanno influenzato durante la giornata. Allora la cosa che bisogna fare, in base all'ambiente che abbiamo frequentato, è o farsi una bella doccia spirituale, oltre che fisica e naturale, quindi farsi una bella doccia per togliere tutto quello che ti ha appesantito durante la giornata. Gesù mentre c'era stata la festa, era l'ultimo giorno della festa, in quel momento si alzò e gridò dicendo: tutti quelli che siete stanchi, aggravati, e c'erano state le feste. Ma Gesù chiama le persone e dice loro: tutti quelli che siete travagliati e stanchi, venite a me perché io vi darò riposo. Ci sono state le feste di Natale, cosiddette. E durante queste feste di Natale, io la domenica del 25, ho accennato una cosa. Vi ricordate che tutti quanti pensano a portare i regali, a mettere i regali sotto l'albero, ma in realtà nessuno pensa a portare un regalo al Signore Gesù. Tutti pensiamo a noi stessi. E io stesso mi sono dato un rimprovero, mi sono proprio rimproverato. Già, ma neanche io sto facendo nulla in questo senso. E infatti ho accennato, se voi, per quelli che c'erano, perché siamo stati pochini durante queste feste, e ho detto: io voglio portare un regalo al Signore Gesù, perché questa per il mondo sarebbe la sua festa. Di solito chi fa il compleanno riceve regali, o no? Infatti la domenica successiva io ho portato una busta con un dono che ho voluto mettere nell'offerta per il Signore Gesù. E ci ho messo proprio: dono per Gesù. Sapete, nella Bibbia questo viene chiamato anche primizia. Quando tu ami e quando tu hai una certa riverenza, un certo rispetto per qualcuno, il primo frutto delle tue fatiche lo vuoi dedicare a quella persona che ami, che per cui hai rispetto, riverenza, quella persona che tu ritieni essere una persona importante o la più importante per la tua vita. Quanti ritengono che Gesù è la persona più importante per se stesso? Se è la persona più importante, allora il mio primo pensiero dovrebbe andare a Lui. E quando consideriamo una persona importante, le emozioni, i sentimenti sono presi. Infatti, quando tu sei innamorato, i tuoi pensieri sono rivolti alla persona che ami. La mattina quando ti svegli il tuo primo pensiero è per la persona che ami. Quando sei al lavoro a volte sei anche un pochino distratto perché stai pensando alla persona che ami. Quando sei con altri a volte sei un pochino così superficiale nei dialoghi con gli altri perché in quel momento stai pensando alla persona che ami. Quando il nostro cuore è pieno di Lui, pieno del Signore Gesù, la tua mente, le tue emozioni, il tuo affetto, i tuoi sentimenti, le tue energie sono tutte quante rivolte verso di Lui. Tu vivi in funzione di Lui, tu ti muovi per Lui. Tu respiri per Lui. Ora, fratelli cari, comprendo che per poter vivere in questo modo tu devi stare, devi desiderare, amare quella persona e quindi desiderare di stare con quella persona. E questo è quello che hanno imparato i discepoli con Gesù. Quando sono stati con Gesù, il tempo che sono stati con Gesù, hanno imparato ad amarlo e a ricevere da Lui tutto quello che per loro era vitale. Gesù li ha influenzati in maniera tale che loro potessero poi vivere in funzione di Lui, e quando parlo di Lui, parlo cioè di Gesù, parlo di conseguenza del regno di Dio, dove Gesù Cristo è il Re. Perché se ami Gesù, ami il regno. E desideri portare avanti gli interessi del regno di Dio. Vuoi che si espanda il regno di Dio, perché se si espande il regno di Dio, allora viene, perché il regno di Dio è giustizia, pace e gioia nello Spirito Santo, allora ci sarà la manifestazione di questo regno e quindi una manifestazione di giustizia, di pace di cui le persone hanno disperatamente bisogno. E di gioia. La gioia dello Spirito Santo, che è una gioia che non puoi condizionare. È una gioia incondizionata, perché non dipende dalle cose che hai, dalle conoscenze che hai. La gioia dello Spirito Santo è la gioia della nuova nascita, che nessuno ti può rubare. È tua, ti appartiene. Dio ha messo un sigillo su di te e ha detto: questa è proprietà mia, lui mi appartiene. Lo sai che su di te c'è un sigillo? Questo sigillo dice proprietà di Dio. E se tu sei proprietà di Dio, cosa fa un proprietario con i suoi beni? Se li cura, se li protegge e li fa prosperare. Ora Dio è capace di far prosperare ogni cosa. Ecco perché è importante la prosperità nel regno di Dio. Perché siccome apparteniamo a Dio, tutto ciò che appartiene a Lui, Dio lo fa prosperare. Così come le cose che appartengono a te, il tuo desiderio è che possano prosperare. Se tu hai una casa di proprietà, desideri il meglio per la tua casa. Se tu hai un'auto, tu desideri che la tua auto sia sempre in forma, sempre col pieno, sempre in condizioni ottimali, motore, gomme e tutto quanto il resto. E quante volte ci siamo messi le mani nei capelli quando abbiamo visto che qualcosa è successo? Un tamponamento, oppure una gomma bucata, qualsiasi cosa, la macchina. Tutti siamo lì a preoccuparci dei nostri beni. E tutti ci occupiamo dei nostri beni perché possano essere sempre in una condizione ottimale. Ora, se noi pensiamo questo e facciamo questo con le cose che ci appartengono, quanto più lo fa il Padre Celeste con ognuno di noi. Questo era quello che Gesù stava insegnando nel Sermone sul Monte, quando diceva: guardate gli uccelli, non seminano, non filano, non mietono, non lavorano, non fanno, eppure il Padre vostro li nutre. Non manca loro il cibo, li nutre, si prende cura di loro, perché li ha creati Lui, perché appartengono a Dio e quindi Lui se ne prende cura. Quanto più voi, che non solo siete proprietà di Dio, appartenete a Dio, voi siete eredi perché siete figli. Figlio mio. Essere sigillati ha a che fare con l'eredità. Tu appartieni a, sei proprietà di Dio, e Dio quindi di conseguenza è, tra virgolette, obbligato a prendersi cura di te. Abbiamo letto alcuni versi che parlano proprio del sigillo, li riprendiamo. Seconda Corinzi 20 e 21, capitolo 1, 20 e 21, Seconda Corinzi, capitolo 1, preso? Sta arrivando? Eccolo. Poiché tutte le promesse di Dio hanno in Lui il sì e l'amen. Ma faccio una domanda: tutte le promesse di Dio dove sono, dove si trovano? nella parola. Alzate la Bibbia che avete in mano, ditelo, si trovano qui. E questo libro, perché Dio ce l'ha dato? Perché? Per metterlo in una libreria? Perché lo deve vendere? E quindi Dio, siccome lui ha scritto questo libro, diciamo, ha tutto l'interesse a che sia comprato, che diventi famoso, e quindi lui così può avere un sacco di prosperità perché viene comprato il libro. A Dio non gli interessa nulla tutto questo, che è un ragionamento umano e sapienza umana. Dio ci ha dato tutte le sue promesse, ce le ha date attraverso la parola di Dio, cioè la Bibbia, per farcele conoscere e per dirci: io mi sto prendendo cura di te, uomo, donna. Dio ci ha dato le sue promesse, che sono sì ed amen. E qualcuno ha detto durante il ritiro: il sì è ciò che Dio dice, è così, ma l'amen è quello che rispondi tu con la tua fede: così sia. La mia promessa è salvezza e vita eterna in Cristo Gesù, e tu, credendo, dici amen, così sia. Tutte le sue promesse hanno in lui il sì di Dio e l'amen tuo. Alla gloria di Dio per mezzo di noi. Or colui che ci conferma, e quando si parla di conferma si parla di sigillo, assieme a voi in Cristo e ci ha unti, è Dio, il quale ci ha anche sigillati e ci ha dato la caparra dello Spirito nei nostri cuori. Ci ha sigillati e ci ha dato la caparra dello Spirito. Siamo stati sigillati perché così tutti quanti possono vedere il cielo, la terra, l'inferno, la vita e la morte. Tutti debbono vedere di chi sei proprietà tu, a chi appartieni tu, di quale famiglia sei tu, di chi sei figlio. La cosa strana, sapete qual è, cari? Che quando lo spirito di questo mondo, quando il diavolo viene, lui vede che c'è questo sigillo, e allora lì lui si fa un pochino di resoconto, cerca di in qualche modo di poter entrare nel tuo territorio con l'inganno, perché lui sa che non può entrare nel tuo territorio, perché tu appartieni a Dio. Allora con l'inganno cerca di non farti credere che è lui, perché il più grande inganno nel mondo, sapete cos'è e qual è? Far credere al mondo che non esiste né l'inferno né il diavolo, perché sapete, in qualche modo nel mondo tutti credono in un Dio. Ma sono molti quelli che non credono che ci sia l'inferno e il diavolo. E fratelli cari, noi dobbiamo dirle queste cose. Perché tu, come proprietà di Dio, non puoi andare a finire lì, in quel luogo. Non puoi andare nell'inceneritore. Io lo chiamo così. Tu sei destinato al cielo, al paradiso. Tu sei destinato alla gloria di Dio. Tu sei erede di Dio. Tu sei destinato a comandare, a regnare. Wow! Quanto è importante questo aspetto. Su di te c'è un sigillo. E questo sigillo, basta pensare per esempio a Giobbe. Il diavolo non poteva toccare la vita di Giobbe nei suoi beni se Dio non gli dava il permesso. Perché? Certo, tu hai messo tutta una protezione attorno a lui e non può essere toccato, ma dammi il permesso di distruggergli i beni e vedrai se non ti maledice e non crederà più a te. E il diavolo non ha cambiato strategia, continua a fare così. Allora Dio gli dava il permesso. Non gli ha mai dato il permesso di toccare la sua vita, perché la tua vita è in Dio. Nessuno può toccare la tua vita è in Dio. Anche se possono toccare la tua vita fisica, naturale, ma noi siamo esseri eterni. Tu sei un essere eterno. C'è una vita qui sulla terra con un corpo che ha i suoi limiti, ha un inizio, una fine, una nascita e una morte. Ma noi non siamo limitati alla nostra nascita e alla nostra morte. Tu sei eterno. Non vi vedo molto contenti per questo fatto che siete eterni. Il genere umano è eterno. Perché quando Dio ha creato il genere umano, lo ha fatto a sua immagine e somiglianza e gli ha dato l'eternità, perché ciò che nasce da Dio è eterno. Tu sei eterno. Ogni uomo sulla terra è eterno. L'umanità è eterna. Per questo motivo, di conseguenza, trascorrerà il suo futuro eterno in un luogo secondo come ha creduto. E la Bibbia parla di questo, Gesù ne ha parlato di questo, in Apocalisse è descritto abbondantemente tutto questo. Ma ritorniamo al sigillo. Or colui che ci conferma assieme a voi in Cristo e ci ha unti è Dio. Il sigillo ha a che fare anche con l'unzione. Perché? Perché il sigillo ci è stato dato quando abbiamo ricevuto lo Spirito di Cristo e lo Spirito Santo. La natura di Cristo, che dice che siamo proprietà di Dio, e lo Spirito Santo, che è quello che ci guida dall'interno per compiere la volontà di Dio. Tu sei destinato alla volontà di Dio, sei destinato al regno di Dio e alla volontà di Dio. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. Quale volontà? Come facciamo a capire qual è la volontà di Dio? Semplice, se è la volontà che viene dal cielo. Pastore, ma non mi hai detto niente. Ok, dal cielo. E qual è? Semplice. Cos'è che è venuto dal cielo? La parola è venuta dal cielo. Dio non ci ha lasciati ignoranti. Ci ha dato la sua parola per conoscere la sua volontà, per ricevere i suoi principi, per sapere il modo come noi dobbiamo vivere la vita eterna, come dobbiamo vivere tutto quello che lui ha preparato nel cielo per noi. Il quale ci ha anche sigillato e ci ha dato la caparra dello Spirito nei nostri cuori. Perché parla di caparra? Perché c'è un processo. Un processo di redenzione, un processo per portarci ad avere tutto pienamente in Cristo. Attualmente non abbiamo tutto pienamente, abbiamo la salvezza, siamo nati di nuovo nello Spirito, ci stiamo rinnovando nel nostro carattere, nella nostra mente, nei nostri pensieri, ma il nostro corpo ancora è nella debolezza, nella fragilità del peccato. Ma anche il corpo sarà redento. Quando sarà redento il corpo, il nostro corpo fisico? Ditemelo. Quando Gesù torna e basta. Quando andiamo da Lui, adesso, se Lui ancora non è tornato, andiamo nello Spirito. Il nostro spirito, la nostra anima va a Lui. Ma il nostro corpo, il corpo di tutti quanti quelli che hanno creduto in Gesù, il nostro corpo sarà redento alla sua venuta, quando Lui tornerà. Per favore, fai un salto di gioia, aiutami a fare un salto anche a me. Perché se tu impari a saltare, ci sarà un momento in cui farai un salto che non ti farà più tornare indietro. Bellissimo. Io qua, no, ho deciso di essere molto breve stasera, perché soprattutto per tutti i ragazzi e tutte le famiglie che sono state impegnate nel ritiro, e so che sono stanchi, molto stanchi, pieni di gioia, pieni di potenza, ma anche molto stanchi, e voglio che vadano presto a casa, anche perché molti hanno bambini e domani cominciano le scuole. Ma io caccia vissere. Allora, voglio parlarvi solo, salto alcune cose. Tra l'altro vi ho fatto vedere anche un'altra cosa domenica scorsa, per quelli che c'erano, che quando Dio ha creato gli angeli, poi ne ha creato uno particolarmente bello e particolarmente sapiente e particolarmente potente, a cui ha dato addirittura i sigilli della perfezione. Cioè in lui c'era il sigillo, e lui poteva mettere il sigillo della perfezione in tutte le cose create. Questo viene descritto in Ezechiele, al capitolo 26 di Ezechiele. Voi sapete di chi sto parlando? Sto parlando proprio di Lucifero, che era il più bello fra tutti gli angeli del cielo. Era il più potente, il più saggio. Tutti gli altri angeli andavano da lui per sapienza. E lui aveva una grande influenza nel cielo. Tant'è vero che poi, quando si è ribellato a Dio, è andato contro Dio, si è portato addirittura, pensate un po', nel cielo, nella gloria di Dio, tutti che erano lì a vedere la gloria di Dio, lui è riuscito a portare con sé, contro Dio, un terzo degli angeli. Che potenza! Che influenza! Che sapienza! Lui aveva questi sigilli, metteva il sigillo della perfezione, ma poi si trovò in lui l'arroganza, la violenza, la superbia, l'orgoglio, e lui disse in cuor suo: io alzerò il mio trono e lo metterò accanto a quello di Dio, perché pure io devo comandare. Perché ha visto il trono d'autorità di Dio come qualcosa con cui competere. Dio è l'Iddio creatore di tutte le cose. Lì è morto Lucifero. E lui è stato gettato giù. Ora voglio fare la storia breve di Lucifero, perché non ci interessa parlare di lui, se non per saperci guardare da lui. Perché dobbiamo conoscere il nemico per non farci ingannare e influenzare dalle sue trame, dai suoi inganni. È stato buttato giù l'accusatore dei fratelli. Lui è caduto giù. Però guardate che Lucifero, nonostante non abbia più il sigillo della perfezione, continua ad ingannare, lui inganna le persone e promette all'umanità, promette a tutti quelli che gli vanno dietro di dargli successo, potere, perfezione. Notate, è fine l'inganno. Un'altra cosa che Lucifero aveva, lui aveva gli strumenti nel corpo, e quando si muoveva nel cielo c'era una melodia e una lode e un suono che tutti rimanevano a bocca aperta. Che melodia meravigliosa! Solo perché si muoveva, perché in lui, nel suo corpo, erano stati messi gli strumenti. Sapete che anche se lui è stato buttato giù, l'avversario usa molto la musica per attirare milioni, milioni e milioni di giovani in modo particolare e renderli schiavi, legarli, imprigionarli, ingannarli. Usa molto la musica per ingannare, così come usa molto le promesse di successo, di prosperità, se tu lo adori. Perché quello che il diavolo vuole, sapete cos'è? È l'adorazione. Cioè che tu possa mettere il tuo cuore verso le cose di questo mondo, che il tuo cuore possa seguire lo spirito di questo mondo, il sistema di questo mondo. Adoralo! Questo era quello che voleva da Gesù. Quando lui ha tentato Gesù nel deserto, una delle tentazioni è: se tu mi adori, io ti darò il potere di tutte le città del mondo. Il potere di tutte le città sarà tuo, se tu ti prostri e mi adori. E Gesù ha detto: adora il Signore Dio tuo, solo a Lui rendi il culto. Da scritto. Gesù non si è piegato, come i tre amici di Daniele non si sono piegati. Erano pronti anche a morire, ad andare a finire nella fornace, non mi importa. Tu ci vuoi terrorizzare col fatto che ci metti nella fornace? Bene, ti rispondiamo subito. A questo tuo terrorismo rispondiamo: noi non ci piegheremo, non adoreremo i tuoi idoli, o re. E in quel momento il re stava a rappresentare l'inganno diabolico. Perché in questo modo tu avresti avuto pace. Se tu accettavi di piegarti, tu avresti avuto salva la vita. Anche il diavolo promette vita. Avrai salva la vita. Potrai continuare a vivere se tu ti prostri e mi adori. Il problema è che dopo sarai schiavo. Schiavo, schiavo, ma schiavo, schiavo, schiavo. E la cosa stupenda, che in Cristo Gesù, in cui sono stati posti i sigilli della perfezione, noi siamo stati liberati. E il sigillo che Cristo Gesù ci ha portato attraverso la croce, se proprio vuoi un sigillo sulla tua vita, sappi che questo sigillo ha una forma e ha la forma della croce. Uno dei sigilli ha la forma della croce. Un'altra forma di un altro sigillo che ci viene dal Signore Gesù Cristo è il sigillo della resurrezione. Tu sei stato risuscitato e non puoi morire, perché in Cristo siamo risorti. Un altro sigillo, e sono i sigilli che noi vediamo nel battesimo, quando c'è il battesimo in acqua. Un altro sigillo è quello del seppellimento. Sei morto al mondo, al peccato. Non vivi più per quelle cose. Ora vivi, tu sei stato seppellito e tutte queste cose per te sono finite. È finito il tempo della schiavitù, dell'inganno, della bugia. Il tuo passato è morto. E come dice l'Apostolo Paolo, dimenticando le cose che stanno dietro. Quando tu dimentichi, stai dicendo, stai facendo una sentenza di morte: per me non ci siete più. Seppelliti, dimenticando le cose che stanno dietro e protendendoci, e qui viene la risurrezione, protendendoci verso le cose che stanno davanti. Queste tre affermazioni: Lucifero era il sigillo della perfezione e non è più. Gesù è l'autorità e la dimora del sigillo, perché la scrittura dice che in Lui Dio ha posto il suo sigillo. Lui non è il sigillo, ma è colui che sigilla, che mette i sigilli. Infatti anche i libri che ci sono nell'Apocalisse, che non potevano essere aperti, in presenza dell'agnello, tutti i libri vengono aperti. Alleluia! Mi state seguendo? Siete con me, sì? Lo so che queste cose sono cose profonde, ma dobbiamo guardarle, dobbiamo vederle, perché dobbiamo anche vivere in accordo alla luce che ci viene dall'opera redentiva di Cristo Gesù. L'uomo, questa è la terza affermazione, l'uomo che crede in Gesù riceve il sigillo e la gloria di Dio si compie attraverso di lui. Noi non solo abbiamo ricevuto il sigillo perché siamo proprietà di Dio, ma abbiamo ricevuto anche l'autorità. Il sigillo ci ha dato autorità. Posso dirvi una cosa? Sapete cos'è lo Spirito Santo? Non è solamente quello che ha portato i sigilli nella nostra vita, ma lui è anche il guardasigilli. Beh, voi sapete, il ministro della giustizia viene anche chiamato guardasigilli. Il guardasigilli. Bene, nel regno di Dio, il ministro della giustizia è lo Spirito Santo, lui è il guardasigilli ed è quello che ci guida, ci ispira, ci spinge, ci rivela tutto quello che dobbiamo fare, dove poter mettere i sigilli della parola di Dio. Mi spiego meglio. Quando tu annunci il Vangelo a qualcuno perché quella persona possa ricevere la salvezza, chi è che ti sta ispirando, che ti guida nel fare questo? Lo Spirito Santo, è lui che ti ispira, è lui che ti dà l'unzione, è lui che ti dà la potenza. Infatti, oltre al sigillo si parla anche e ci ha unti. Non solo ci conferma, ma ci ha anche unti. Quando tu annunci il Vangelo a qualcuno, sappi che tu hai l'autorità di portare quella persona alla salvezza in Cristo. E tu lì applichi il sigillo che lo Spirito Santo ti ha messo nella bocca. O quando prega intercedi. Quanti di voi credete nelle preghiere che fate? Spiegatemi perché il mercoledì non venite. Vabbè, questa era tra parentesi. Se credete nelle preghiere che fate, quando voi pregate, Gesù ha detto, qualunque cosa chiederete al Padre mio nel mio nome, Egli ve la darà. Perché con la preghiera tu stai mettendo il sigillo ad una richiesta. E lì c'è questa richiesta, adesso faccio una richiesta a Dio. Oh, ora io lo faccio vedere io a questo problema. Padre, io ti chiedo di intervenire in questa situazione perché non è più possibile che questo problema sta bloccando la vita nella mia famiglia, i miei beni, sta bloccando le mie finanze, sta bloccando il mio rapporto con i miei familiari. Adesso io chiedo il tuo intervento e te lo chiedo nel nome di Gesù. Amen. Dopodiché parte. L'hai sigillata col nome di Gesù. Tu hai l'autorità, tu hai un sigillo che è il nome di Gesù. E quando tu presenti le tue richieste, Gesù l'ha detto, nel mio nome. Queste hanno un sigillo. E quando sono lì davanti al Padre, il Padre, nel nome di Gesù, mio figlio mi ha chiesto questo. Ehi, subito, interveniamo. E gli angeli partono. Ora ci sarebbe tutta una storia da condividere a proposito degli angeli. Dice, come mai gli angeli non arrivano a portarmi quello di cui ho bisogno? Perché tu nel frattempo dubiti. Il tuo dubbio blocca gli angeli. Perché dopo aver fatto la richiesta, poi dopo tu ti alzi e siccome vai ad affrontare le situazioni, di nuovo esci fuori e incontri la difficoltà, in quel momento sei lì a dubitare. Neanche stai credendo nella preghiera che hai fatto. E quando tu dubiti, hai messo i freni, anzi il freno a mano, all'angelo che stava arrivando in rapido volo verso di te. E l'angelo lì che sta volando, sta venendo verso di te, sta superando le distanze celesti, sta arrivando verso di te, a un certo punto era frenata, si vede il fumo delle gomme, l'angelo come soffia ai piedi. Perché? Perché ho dubitato. E non dubita in cuor suo, ma crede in quel che dice e gli sarà fatto. Alleluia! Già ve le ho dette, ma le riassumo così. Le quattro cose principali che riguardano il sigillo. Primo, la sicurezza. Quando il re metteva un sigillo, lui assicurava che quella cosa era assicurata ed era proprietà del re e nessuno poteva più toccarla. Quindi prima di tutto assicurazione, sicurezza. E senza assicurazione, tu lo sai, se ti fermano i carabinieri...
Caput!
Poi ancora, ovviamente su questo vado velocemente, autenticità. Il sigillo che viene da Dio autentica, e anche l'autentica per la tua vita di fede. Tu sei un autentico figlio di Dio, non dubitare mai di questo, perché Gesù autenticamente è venuto ed è salito sulla croce per renderti figlio di Dio. Non è una storiella quella di Gesù, è la verità. E questa verità ha questo sigillo, sì ed amen. Poi proprietà. Il sigillo identifica una proprietà, a chi appartieni. E lo ripeto, quando il diavolo viene e si avvicina a te e vede che c'è su di te un sigillo, il sigillo dell'Iddio vivente, lui allora comincia a fare dei progetti, dei piani per vedere come entrare nel tuo territorio. Ma se tu sei vigile, se tu sei attento nella tua fede, lui non può entrare nel tuo territorio. Il serpente è entrato nel paradiso terrestre perché Adamo ed Eva non sono stati vigilanti. Ed era il serpente nel giardino, è entrato e si è messo a parlare con Eva. E si parlava, gli animali parlavano con l'uomo, anche perché allora non c'erano i linguaggi che oggi abbiamo, diciamo tutte queste lingue. Ma l'uomo poteva parlare con tutti gli animali, perché li doveva guidare. Lui aveva il dominio, era il signore della terra, quindi doveva mettere ordine tra gli uccelli del cielo, i pesci del mare, gli animali e le bestie dei campi. Quindi ci parlava. Diceva ai leoni, mi raccomando, tenete pulita la foresta. Mettete tutto a posto, sistemate cose, tutte le cose. Leoni, voi avete la responsabilità dell'ordine nella foresta. Da allora è diventato il re della foresta. E poi quarta cosa, l'autorità. Perché il sigillo non dice solamente che siamo proprietà di Dio, e quindi quando tu sei proprietà di qualcuno, quel qualcuno si prende cura di te, si occupa di te. Non sei una cosa buttata lì. Il diavolo fa questo. Usa, abusa e distrugge. Il ladro non viene se non per rubare, ammazzare e distruggere. Dovunque vedete che ci sono queste azioni, lì c'è l'opera del diavolo. Ma dovunque vedete che comincia ad esserci invece abbondanza di vita, lì c'è l'opera del Signore Gesù Cristo e dello Spirito Santo. Alleluia! Perché questa è la volontà di Dio, che voi abbiate vita e vita in abbondanza. Non ti accontentare di una vita sterile, povera, piena di angustie, di infelicità. Gesù è venuto per darti vita e vita in abbondanza. Gesù l'ha detto, ma io sono venuto per dare vita e vita in abbondanza. Quindi non ti accontentare fino a che non hai l'abbondanza. E per questo motivo, la quarta cosa che ha a che fare con il sigillo è l'autorità. Infatti, quando veniva fatto un decreto dal re, lui poi metteva il suo sigillo e quel decreto non si poteva più cambiare. Legge dei Medi e dei Persiani, sigillata col sigillo del re all'autorità e tutti devono ubbidire. Questo era quello che era stato fatto ai tempi di Daniele, quando era stato fatto quella legge che nessuno poteva rivolgersi ad altri dei se non al re, solo al re. Tu per un periodo di tempo ti dovevi rivolgere solo al re. Chiunque si rivolgeva ad un dio e non si rivolgeva al re e quindi non adorava il re, sarebbe stato buttato nella fossa dei leoni. Daniele arriva nel palazzo dove lui faceva il suo servizio, era ministro ed era l'equivalente di un primo ministro, e lui entra e lì in bacheca vede scritto, c'è il decreto del re con il suo sigillo, pam! E se l'ha letto. A questo sono arrivati. Guardate un po' cosa dice Daniele. A questo sono arrivati. Ovviamente questo non lo trovate scritto nella Bibbia, io sto immaginando, ma la Bibbia dice questo, che Daniele lo lesse e se ne andò nella sua stanza a pregare, e a pregare 3 volte al giorno come era suo solito fare. Daniele non era un tipo disubbidiente e ribelle, anzi era uno che faceva gli affari del re con interesse e con giustizia, e il re si fidava moltissimo di lui perché era la persona più sottomessa e più ubbidiente nel regno. Altro che, ma davanti ad un decreto che lo obbligava a disonorare Dio e il suo rapporto con Dio, lui decise di essere invece ubbidiente a Dio e di non ubbidire a quel decreto del re, anche se questo gli costava la vita. E se n'è andato a pregare. Quelli, sapendo che lui non l'avrebbe fatto, avevano escogitato bene tutto il sistema e quelli pensavano, adesso ti serviamo tutto in un piatto d'oro. Mentre pregava, sapeva quando lui andava a pregare, perché non lo nascondeva Daniele, e sono arrivati d'impeto nel momento in cui lui pregava, rivolto verso Gerusalemme, aprono la porta, stai pregando! E l'hanno trovato che pregava e che faceva richieste all'Iddio del cielo, all'Eterno, l'Iddio di Israele. E l'hanno preso, l'hanno portato davanti al re, il re era dispiaciutissimo perché lo amava, perché avere uno come a lui, sottomesso, ubbidiente e che prosperava in tutto quello che faceva, perché la sottomissione e l'ubbidienza ti fanno prosperare, per il re era una grande perdita se non averlo più. E il re pianse sulla fossa dei leoni. Lì ha dovuto addirittura, hanno messo una pietra sopra e hanno dovuto mettere, lui ha dovuto, costretto da quelli che lo guardavano, dai satrapi che lo guardavano, a mettere il suo sigillo. Come dire, questa pietra non si può più aprire, c'è il sigillo del re, autorità. Posso darvi una bella notizia? Che tutte le autorità della terra sono sottomesse all'autorità del cielo. Tant'è vero che in quel momento, perché Daniele è stato ubbidiente a Dio e su di lui c'era il sigillo divino, allora i sigilli del re, i sigilli del mondo, i sigilli dell'ingannatore non hanno potuto nulla contro di lui. E quando il re l'indomani mattina è andato a piangere su quella che pensava essere la tomba di Daniele e lo chiamava: Daniele, ti ha potuto il tuo Dio liberare? Ha sentito una risposta: sì, o re, il mio Dio mi ha liberato. E com'è finita? Che tutto nel regno, il re ha fatto un altro decreto con il suo sigillo, che il vero Dio era il Dio di Daniele. Il tuo sigillo ti dà autorità perché le persone attorno a te possano conoscere il vero Dio e adorarlo per mezzo della tua adorazione. Amen. Voglio chiudere, non vi dico tutto il resto, ma voglio chiudere. Ageo capitolo 2 verso 23. Ageo, uno dei profeti minori. Se non sbaglio, Ageo è vicino a Zaccaria. Ageo 2, 23. Bellissimo quello che c'è scritto qui, perché il sigillo ha a che fare anche con la chiamata, con il fatto che Dio ci ha scelti. Carlos, Dio ti ha scelto. C'è una chiamata sulla tua vita e Dio ha messo un sigillo su di te. Quindi non avere paura. Abbi fiducia nel Signore. L'abbiamo presa Ageo 2:23? Eccolo. In quel giorno, dice l'Eterno degli eserciti, io ti prenderò Zorobabel, figlio di Shealtiel, mio servo, dice l'Eterno. Mi piace quando Dio dice mio servo, uno che è al mio servizio. E i servi di Dio non sono persone che vivono nel disprezzo. Non sono persone disonorate da Dio. Servo. I servi di Dio sono grandemente rispettati. Figuratevi che i servi di Dio sono anche molto rispettati dagli angeli. Gli angeli stessi onorano e rispettano i servi dell'Iddio Altissimo. Mio servo, dice l'Eterno, e ti porrò come un sigillo, perché io ti ho scelto, dice l'Eterno degli eserciti. Alleluia! Alleluia! Ti porrò come un sigillo perché ti ho scelto. Nella scelta di Dio c'è il suo sigillo. Sapete chi sono i più grandi oppositori del sigillo di Dio per la scelta che lui ha fatto? Il secondo più grande oppositore è il diavolo, ma il primo grande oppositore è la tua incredulità, è la tua mancanza di ubbidienza alla scelta di Dio, alla chiamata di Dio. Quando noi non rispondiamo alla chiamata del Signore, il Signore ci chiama e ci chiama per nome. Mauro, vi ho scelto, dobbiamo fare quest'opera. Io vi ho scelto, non voi avete scelto me, io ho scelto voi. E nello sceglierci lui ha messo un sigillo, in questo sigillo lui ti ha dato l'autorità, ha messo i doni, ha messo la potenza, ha messo tutto quello che occorre perché tu possa funzionare. Ti ha messo un sigillo. E questo lo dice a Zorobabel, in un tempo difficile per Israele, e Zorobabel, che era governatore di Giuda, doveva difendere Giuda e doveva ministrare la giustizia in Israele, in un tempo molto difficile per Israele. Zorobabel significa figlio di Babel, e questo poco ci importa. Quello che invece ci importa è che anche se lui aveva questo nome, era stato scelto da Dio. Non ha importanza che nome hai tu, o quello che gli altri hanno potuto dire di te, quello che hanno sentenziato verso di te. Quello che è importante è che tu sei stato scelto da Dio e Dio su di te, sulla tua chiamata, ha messo un sigillo. Alleluia! Ci alziamo in piedi. Tu sei stato sigillato.